cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, bentornate e bentornati su K, puntata di venerdì 15 maggio. Buon pomeriggio da me, Michele Serra, sono le 17.34 secondi, saremo insieme per la prossima ora e mezza e parleremo di grande letteratura italiana, fumetti, musica classica, cinema e molte altre cose belle della vita. Prima festeggeremo 120 anni di Dino Buzzati, uno dei massimi autori del Novecento italiano, che proprio in questi giorni viene festeggiato anche da Topolino, nel senso proprio del giornalino, che dedica tre storie di Paperino e Zio Paperone al grande genio di Buzzati. Buzzati che i fumetti li amava, andremo proprio a raccontare questa sua passione che poi è sfociata in un'opera rivoluzionaria per i tempi, che è il poema a fumetti. Poi dicevo musica perché andremo a presentare il nuovo progetto dell'orchestra Le Nove, questa orchestra nata nel 2020 per volontà di musicisti giovanissimi e la loro idea era solo quella di mettersi insieme per fare eseguire le nove sinfonie di Beethoven, cosa che poi hanno fatto e non si sono fermati lì, e la prossima avventura ha a che fare con Tchaikovsky. Poi saremo in diretta da Cannes con Chiara Fanetti, tutti i film più importanti che sono passati al festival, Pavel Pavlikovsky, Asghar Farhadi, eccetera, eccetera. E poi parleremo di gentilezza con la linguista Beatrice Cristalli. Tutto tra poco su K. Dunque, prima pagina di K oggi, abbiamo detto poco fa, Dino Buzzati e Paolino Paperino, a loro modo due giganti della letteratura, naturalmente uno esiste, è esistito su questo nostro mondo, l'altro no, perché esiste solo sulle pagine di Topolino, però in questi giorni c'è un incrocio tra questi nomi. Perché? Allora, andiamo all'inizio. Come forse saprete, Il 2026 segna i 120 anni di Dino Buzzati, che è nato a Belluno il 16 ottobre 1906. E ci sono tante iniziative per ricordarlo. C'è una mostra in Italia a Brescia che continua fino al 14 luglio e una più piccola a Arles, in Francia, per il Festival del Fumetto che dura solo fino a dopodomani, domenica. Ma perché lo dico? Perché in entrambi i casi sono esposte alcune tavole del celebre poema a fumetti di Buzzati, che è considerato appunto uno dei primi esempi di quello che oggi chiamiamo graphic novel. E i fumetti che Buzzati amava omaggiano Buzzati proprio nella forma di Paperino, perché Paperino è il protagonista della prima di tre storie che reinterpretano tre suoi celebri racconti e che saranno pubblicate settimanalmente su Topolino. E la prima, appunto, è uscita proprio questo mercoledì, si intitola Paperino al settimo cielo ed è ovviamente un omaggio a quello che è uno degli apici del fantastico, assurdo, kafkiano di Buzzati, e cioè Sette piani. Ecco, tra l'altro, mi interesserebbe capire come viene tradotta in linguaggio Disney una storia che è, insomma, piuttosto cupa, perché, faccio un piccolo riassunto, è la storia di un uomo che entra in questo ospedale dove a ogni piano corrisponde un livello di gravità della malattia, un avvicinarsi della morte, ogni piano porta verso una situazione sempre più infernale. Ecco, però, a capire meglio questo collegamento forse ci aiuterà uno dei massimi esperti di materia buzzatiana, curatore delle nuove edizioni dei suoi libri, nonché giornalista del Corriere della Sera, che è Lorenzo Viganò. Benvenuto tra noi, Lorenzo.
Grazie a lei, Michele. Saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
E dunque, io vorrei partire proprio da questa passione di Buzzati per il fumetto, cioè questo omaggio Disney, possiamo dire che gli sarebbe piaciuto.
Decisamente, lui era un amante in genere dei fumetti, e scrisse una bellissima prefazione a un volumetto Oscar con Sette storie di Paperon de Paperoni, e Vita e dollari di Paperon de Paperoni, in cui proprio diceva che, insomma, quando lui diceva alle persone che leggeva Topolino, le persone pensavano che fosse rimbambito. In realtà lui sosteneva che Paperino e Paperon de Paperoni sono due personaggi meravigliosi, di grandissima statura letteraria e umana, paragonabili proprio ai famosi interpreti delle opere di Molière, di Goldoni, di Balzac, e che non sono delle macchiette, non sono delle caricature, ma sono proprio dei personaggi che si trovano ad affrontare delle situazioni sempre diverse, alle quali fanno fronte non meccanicamente, ma proprio come noi umani, trovando delle soluzioni via via diverse. Questo lo affascinava e lo rendeva un lettore appassionato, insomma, di questi fumetti. Sarebbe molto contento di vedere una sua storia, un suo racconto trasformato in una storia Disney, con protagonista tra l'altro proprio le prime due, Paperino, e la terza, Paperon de Paperoni, i suoi personaggi preferiti. E sarebbe molto incuriosito anche, come diceva lei, nel vedere trasformare un racconto così complesso, così anche appunto cupo, come ha detto, drammatico, come Sette piani, in una storia che deve necessariamente contenere della leggerezza. Devo dire che Medda e Intini, che sono stati il primo sceneggiatore e il secondo il disegnatore, hanno trovato una formula interessante che non so a questo punto se svelare agli ascoltatori oppure no.
Ma forse lasciamo lì, ma diciamo che, insomma, Michele Medda è uno sceneggiatore di, proprio per i cultori della materia disneyana, e non solo disneyana ma anche bonelliana, perché lui è un autore di fumetti molto noto, perché inventò il personaggio di Nathan Never, che forse qualcuno ricorda, soprattutto negli anni 90 era piuttosto popolare.
Scusi se la interrompo, no, tra l'altro ha sceneggiato sempre per la Bonelli, insieme a Pasquale Frisenda, che ha firmato i disegni, Il deserto dei Tartari di Buzzati, quindi diciamo non era nuovo alla materia buzzatiana.
Certo. Tornando a Buzzati, io volevo dire qualcosa sul poema a fumetti, che è proprio il crocevia fondamentale del rapporto di Buzzati con il fumetto, questa opera del 1969 che rappresenta un crocevia, perché Buzzati prima era diffidente nei confronti del fumetto e poi è diventato convintamente favorevole, fino a farne uno lui, anche se poi, insomma, è qualcosa di sperimentale anche per il fumetto. Ecco.
Sì, certo, il poema fumetti che meriterebbe una ventina di trasmissioni per essere veramente esplorato. Poema fumetti è proprio un romanzo a fumetti, nel senso che all'epoca, per esempio, si diceva che alcuni critici che non accolsero bene l'opera, altri sì, altri no, si diceva che Buzzati aveva illustrato se stesso, ma è sbagliata questa cosa, non è vero. Il poema Fumetti non è un'illustrazione di Buzzati, dei suoi testi, perché avrebbe potuto essere così se Buzzati avesse fatto delle tavole illustrative del deserto dei Tartari, per esempio.
Certo.
Poema Fumetti è proprio un romanzo intero dove le immagini sono inscindibili dai testi. Ed è un romanzo bellissimo, è la rivisitazione in chiave pop art del mito di Orfeo ed Euridice, è il laboratorio con il quale lui ha lavorato per crearlo, che è estremamente moderno. Oggi magari ci sembra meno, ma era rivoluzionario all'epoca. Scattò centinaia di fotografie alla moglie Almerina, che è il viso di Eura, ad Antonio Recalcati, che è un pittore, che è il viso di Orfeo, e ad altre persone, e ha, proprio come se fosse stato una specie di fotoromanzo, lui faceva muovere come un regista le persone, i suoi soggetti, per poi trasferirli nei disegni. Allo stesso modo, diciamo, rubava, prendeva, si ispirava a dei grandi quadri della letteratura, Dalì, Munch, e le reinterpretava. E quindi questo libro ha diverse chiavi di lettura, ha diverse strade che vanno tutte esplorate, ed è naturalmente un inno alla vita attraverso la rappresentazione della morte, dove ci sono sintetizzati un po' tutti i suoi grandi temi: il precipitare del tempo, la morte innanzitutto, e l'aldilà, che Buzzati ha sempre esplorato, ha sempre nei suoi confronti ha avuto una grande attrattiva. Mi viene in mente Lo strano viaggio di Domenico Molo, che poi sarebbe stato trasformato nel film con Fellini, Il viaggio di Gimastorna, mai realizzato, era proprio un viaggio nell'aldilà. Con questo libro lui ci porta nell'aldilà.
Tra l'altro, Poema Fumetti è anche un momento di svolta proprio culturale, perché quell'idea lì di romanzo a fumetti, opera di un autore unico, pubblicato tra l'altro in una collana di narrativa chiaramente destinata agli adulti, insomma, non era qualcosa di così scontato, non c'era niente di simile né nel fumetto francese né in quello americano. Forse in Giappone c'era già il famoso story manga, ma insomma i giapponesi si sa che fanno storia a sé. Però oggi non voglio fare solo un trattato sul fumetto, ho detto delle tante iniziative per i 120 anni di Buzzati, oltre a quelle di Topolino. C'è anche ad esempio un nuovo sito che segnalo agli ascoltatori, che è dinobuzzati.it, e nuove edizioni di alcuni suoi libri, e l'ultimo arrivato è Il bestiario, curato proprio da Lorenzo Viganò, e sono tutti testi dedicati appunto agli animali. Allora Lorenzo, mi corregga se sbaglio, io ho controllato, mi sembra che non ci siano testi dedicati ai paperi, però ce ne sono di dedicati ai topi.
Sì, tra l'altro un racconto noir, molto molto noir, proprio i topi, dove i topi si impadroniscono di questa casa e schiavizzano i loro abitanti, è un racconto veramente molto nero. E sì, ci sono i topi e poi ci sono tanti animali, naturalmente diciamo la parte da leone, scusate il bisticcio, certo, la fanno i cani che erano amatissimi da Dino Buzzati, ne ha avuti 8, l'ultimo guarda caso si chiamava Diabolic, l'aveva battezzato Diabolic, un Town che gli sopravvive, ma lui ne ha avuti 8, ed è bellissimo per esempio il pezzo che abbiamo voluto mettere in apertura quando lui parla dei miei cani, dice: io posseggo e sono posseduto da 8 meravigliosi cani. Ecco, questo fatto di possedere, di essere posseduto, già la dice lunga. I pezzi che sono contenuti qui e che ricordo, allora questa è una riedizione, la prima edizione è uscita parecchi anni fa, era ormai introvabile, fuori catalogo, era in 2 volumi, abbiamo raccolto tutti i racconti che coprono un arco temporale che va dal 32 al 71, li abbiamo raccolti tutti in un unico volume che è molto più agile. E ci sono tutti gli animali, ci sono i cani naturalmente, con racconti, con pezzi giornalistici, con poesie, ci sono i gatti, e poi abbiamo voluto, anche per agevolare il lettore, fare una sorta di dizionario dalla A alla Z, in modo che una persona appunto cerca topi, va sotto la T e trova il racconto e i pezzi dedicati ai topi. Anche agli animali immaginari, quindi al colombre per esempio, al serpenton dei mari, questi personaggi che lui ha tra l'altro raccontato anche in racconti e ha anche disegnato, ci ha mostrato come il babau, ci ha mostrato come lui li vedeva. È un libro illuminante sicuramente, che ci racconta, e così poi chiudo, che ci racconta un aspetto intimo di Buzzati, un uomo così rigoroso, stampo ottocentesco, no? Il tenente Drogo del deserto dei Tartari, aveva in realtà una tenerezza enorme, una sensibilità enorme nei confronti della vita delle persone, ma anche degli animali. All'inizio c'è un rapporto con gli animali. Lui addirittura cacciava, faceva, era giovane e si divertiva a cacciare. Una seconda vita, soprattutto diciamo come da dopo l'invasione degli orsi in Sicilia, una fiaba bellissima. Del 45 diventa invece molto animalista, addirittura alla fine era diventato anche vegetariano.
Mi sembra un'evoluzione corretta. Dunque, ricordo agli ascoltatori questa nuova edizione del Bestiario. L'editore è Mondadori, la cura è di Lorenzo Viganò, che ringrazio per essere stato con noi oggi. Grazie mille,
Ma
Lorenzo.
grazie a lei, Michele, e grazie a tutti gli ascoltatori.
A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift. Cause I make my own weather.
on, weather.
E la chitarra di Robin Ford ci porta nel nostro spazio dedicato agli anacardi, così chiamiamo, per gli eventi culturali sul nostro territorio e non solo. E andiamo sicuramente... Ah, questa cosa è successo? Vabbè, questa non ci stava anche questa. E andiamo appunto a parlare di un genere musicale completamente diverso, perché è musica classica, con l'orchestra Le Nove, che domani e lunedì torna in concerto con un programma interamente dedicato a Piotr Ilich Tchaikovsky. Due brani che verranno eseguiti durante i concerti, che sono La Serenata per archi e Il Souvenir de Florence. Ecco, per questa occasione l'ensemble si presenta per la prima volta in formazione interamente d'archi, scegliendo volutamente degli spazi raccolti, come la Chiesa Evangelica di Lugano e il Teatro Sociale di Bellinzona. E noi ne parliamo con Leandro Pezzoli, violoncellista e membro dell'Orchestra Le Nove, che saluto.
Buongiorno a tutte e a tutti e grazie mille per l'invito.
Dunque, Leandro, iniziamo a dire che l'ultima volta, se non sbaglio, vi abbiamo lasciato con la Terza Sinfonia di Tchaikovsky e vi ritroviamo con un repertorio dedicato agli archi. Allora, perché affiancare intanto queste due composizioni, che sono appunto La Serenata per archi e Il Souvenir de Florence?
Certo, allora, l'altra volta, come hai benissimo detto, abbiamo cominciato con la Sinfonia numero 3 e Romeo e Giulietta, questa bellissima ouverture. Era un programma intenso, straziante, dai colori drammatici, veramente il pubblico e i musicisti sono usciti proprio pronti per andare a dormire dal concerto. E allora ci siamo detti, ecco, diamo un po' di contrasto, presentiamo un programma leggero con un'orchestra piccola, in spazi più piccoli, e portiamo la gioia della primavera, che è anche la stagione in cui avvengono questi concerti, attraverso la musica, che è il nostro modo preferito così di esprimerci.
E dunque, abbiamo detto, per la prima volta vi presentate in formazione di orchestra d'archi, Quindi, nuovo modo di lavorare, cioè, com'è cambiato insieme durante lo studio di questo programma?
Allora, sono fresco di prova, abbiamo finito 10 minuti fa, è intenso, è bellissimo, c'è un contrasto tra i due brani, adesso andiamo nel backstage proprio. La Serenata per archi è un classicone, qualunque 14enne che suona in un'orchestra giovanile la suona almeno 3 volte, quindi tutti l'abbiamo già suonata, è un brano che è un po' casa, ci sembra di tornare ai vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e abbiamo creato quest'orchestra ormai 6 anni fa. Souvenir, il contrario, il futuro, è scritto per sestetto d'archi, suonarlo con un'orchestra di 30 elementi è una sfida difficilissima che però ci sta facendo crescere tantissimo come gruppo.
Ecco, appunto, ha parlato Leandro di 6 anni fa come se fosse un secolo, perché effettivamente l'orchestra è nata quando voi eravate giovanissimi, praticamente.
Sì, io avevo 17 anni e ci ho ripensato proprio in questi giorni, nelle varie interviste, quando mi viene posta questa domanda. E sì, è impressionante. Mi ricordo ancora che quando scrivevo email e poi incontravo una persona, tipo il responsabile di una sala da concerti così, non mi non capivano che ero io. Mi dicevano, dov'è tuo fratello, tuo zio, tuo papà, non so, cioè, non sei tu, no? E adesso invece mi riconoscono subito, perché ho 23 anni, che comunque non sono tantissimi, ma già di più.
Siccome io non amo particolarmente fare discorsi generazionali, per me le generazioni non esistono, poi dopo ne parleremo più approfonditamente anche nel corso di questa puntata, ma c'è stato invece un vantaggio nel presentarsi come appunto orchestra di elementi giovanissimi, di musicisti molto giovani?
Beh certo, la recezione da tutte le parti è molto positiva, chiaramente se dici che sei giovane c'è più apertura da parte di tutti, ma devo dire la nostra non è veramente un'orchestra giovanile, chi verrà al concerto lo vedrà, ci sono degli elementi che sono più in là con gli anni, abbiamo dei collaboratori professionisti che vengono e rinforzano l'orchestra e nel senso anch'io, anche noi siamo giovani professionisti, però parliamo di professionisti con decenni di esperienza orchestrale che vengono e ci danno una mano, quindi l'intergenerazionalità in realtà è proprio la forza della nostra orchestra.
E dal punto di vista del pubblico questa intergenerazionalità si riflette e se posso chiedere, vabbè la faccio dopo, su che tipo di risposta vi aspettate invece da questi di concerto in particolare?
No, allora, solitamente sì, abbiamo un grande pubblico giovanile composto principalmente dalle nostre amiche e dai nostri amici e sempre di più dai loro rispettivi amici. Questa orchestra è un progetto che è nato dal passaparola tra musicisti e adesso si sta verificando la stessa cosa tra il pubblico. E c'è l'altro giorno una persona fedelissima del pubblico mi ha detto posso fare pubblicità? Va bene se invito persone. Io ho detto, ma certo, ci mancherebbe. Quindi questo è un po' lo spirito del progetto.
E cosa pensa proprio della risposta che si potrebbe avere da questi concerti? Magari proprio dal pubblico affezionato che ha visto tutto quello che è arrivato prima e adesso si trova davanti qualcosa di nuovo.
Sono curioso, sono spazi nuovi e ogni spazio nuovo viene con, diciamo, il rischio, no? Se il pubblico trova i concerti, per così dire, e è invogliato a venire. Dall'altro lato, per il pubblico che venga, non importa quanto sarà un'occasione nuova di vicinanza, perché noi abbiamo sempre suonato su palchi o in chiese dove comunque c'è qualche colonna in mezzo e quindi c'è sempre comunque una certa distanza. E adesso qua in chiesa evangelica abbiamo proprio appena adesso spostato indietro di 30 centimetri la prima fila per essere sicuri di non fare vittime con i nostri archetti mentre suoniamo, ma ci sarà una vicinanza che comunque è una cosa nuova anche per il nostro pubblico.
E allora a me non rimane che ricordare che gli appuntamenti sono in programma sabato 16 maggio alle 11 e alle 20:30 proprio presso la Chiesa Evangelica di Lugano che ha appena citato anche Leandro Pezzoli, lunedì 18 maggio invece alle 20:30 al Teatro Sociale di Bellinzona. Tutte le informazioni e tutto il resto le trovate su le9.ch. Grazie mille Leandro Pezzoli per essere stato con noi.
Grazie mille a te, grazie mille a tutte e a tutti per l'attenzione.
E io direi continuiamo a parlare di musica, ma di musica un po' diversa.
Swim, swim, what a funny love your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, this is how we all begin.
Cos'è questa musica? È un po' diversa rispetto a quella che sentiamo di solito su queste frequenze. Anche se su K poi la musica è sempre piuttosto varia, anche eclettica, se posso permettermi, ma questa qui la sentiamo raramente perché si tratta di K-pop, quindi pop music coreana. Sentite questi suoni molto elettronici, niente di rivoluzionario per carità, la versione contemporanea, se volete, dei Duran Duran o delle Spice Girls o degli One Direction, insomma, prendendo tre esempi dagli anni 80, 90, 2000, eccetera. Ecco, il suono del K-pop forse non è rivoluzionario, dicevo, ma è molto popolare in questo momento storico perché il giro d'affari di questa K-pop music coreana è oggi di decine di miliardi di dollari. I numeri dell'ascolto in streaming sono mostruosi e queste star del K-pop sono davvero onnipresenti nelle campagne della moda, nella televisione di mezzo mondo. E proprio questo loro essere talenti pop a 360 gradi, lo sapete, questi cantanti vengono cresciuti in accademie con un'educazione quasi militare, gli insegnano a cantare, a ballare, a stare davanti agli obiettivi. Insomma, proprio questo loro modo di essere parte del mondo dello spettacolo ci fa venire in mente che c'era una sola persona che noi ricordiamo che praticamente faceva le stesse cose ma 40 anni fa, e lei era Cristina D'Avena. Ed è uscito ieri sul portale culturale di rsi.ch un articolo di Alessandro De Bon che si intitola proprio Cristina D'Avena era una idol prima del K-pop. Idol che sono le star di questo mondo K-pop, gli idoli, no? Si chiamano così. E oggi, per raccontare questo spericolato parallelo pop tra gli anni 80 del Novecento e gli anni 20 dei 2000, siamo qui proprio con Alessandro De Bon. E dunque bentornato Alessandro con noi.
Ciao Michele, ciao, buongiorno, anzi buonasera.
E allora abbiamo ascoltato un po' di BTS che comunque è stato utile. Cristina D'Avena invece, non credo di doverlo dire, ma è stata la voce delle sigle dei cartoni animati giapponesi per la generazione di chi vedeva la TV italiana negli anni 80, eravamo in molti mi sa. Ma allora Alessandro, perché era una specie di anticipatrice dei tempi e delle mode globali?
Ma sì, diciamo che abbiamo fatto un parallelo forse forzato, forse divertente, ma che in realtà su cui si può riflettere, non fosse altro che parliamo di due epoche che sembrano molto più lontane di quello che gli anni e i decenni dicono, no? Nel senso, pensiamo anche solo come si ascolta la musica oggi e come si ascoltava
certo.
All'epoca. Cristina D'Avena la sentivi se accendevi la televisione tra le 4 e le 6, bim bum bam, sigle dei cartoni e poi basta. Oppure quando usciva la famosa raccolta Fivelandia che raccontava tutte le... raccoglieva tutte le migliori sigle della stagione, diciamo così. Quindi già ci sono due modi di ascoltare completamente diverso. Diverso è anche sicuramente il target. Cristina D'Avena si rivolgeva davvero ai bambini o ragazzini al massimo. Il K-pop probabilmente parte dai ragazzini, in realtà anche i bambini l'ascoltano tantissimo. Proprio perché è cambiato il modo di fruire la musica, però magari si rivolge un po' più alla seconda fascia d'età a cui poteva parlare Cristina D'Avena. Però in quegli anni Cristina D'Avena è riuscita veramente a diventare proprio un idol, dell'idol tra l'altro, che nascono in Giappone, esattamente dove nascono gli anime di cui certo. Cristina D'Avena ha cantato le sigle in italiano, ovviamente. Hanno quest'aura di purezza, no? Di estrema cura estetica, di quasi praticamente privi di sessualità, un'immagine pura. Chiaramente anche qui, oggi siamo negli anni 20, degli anni 2000, probabilmente qualche passo verso la malizia lo si sta facendo, ma Cristina D'Avena a quell'epoca era esattamente questo, era la ragazzina che qualsiasi genitore sperava diventasse amica della propria figlia o amica del proprio figlio. Era proprio la purezza totale, questi suoi vestitini color pastello, i fiocchi in testa, la coda di cavallo, la frangetta, il viso pulito, sempre sorridente. E noi l'abbiamo scoperta dopo averla scoperta voce, come sigla di qualsiasi cartone
Certo,
animato
tutti.
che guardavamo da bambini, l'abbiamo scoperta, diciamo, nella sua figura intera, quando negli anni, esattamente 40 anni fa, nel 1986, è diventata la protagonista di Love Milicia, ovvero non più un cartone animato, ma una serie TV, chiamiamola così, che nacque in Italia proprio perché il cartone da cui nasceva Kiss Milicia ebbe molto più successo in Italia che in Giappone. In Giappone lo chiusero abbastanza in fretta, in Italia invece aveva colpito i cuori dei bambini e delle bambine, e quindi Finivest, che all'epoca si chiamava così Mediaset,
Certo.
decise di produrre una serie TV sulla base di quel cartone animato che aveva per protagonista una bambina ragazzina, e quella bambina ragazzina in carne e ossa non poteva che essere Cristina D'Avena.
Che c'è da dire, effettivamente, ha dimostrato davvero la signora D'Avena di essere una star capace di attraversare le epoche, perché poi ha avuto anche una seconda e una terza vita artistica, praticamente, dopo quel momento lì.
Ma allora, a parte che parliamo di una persona che ha inciso 77 album, 124 raccolte, 797 brani, di cui 397 sigle.
E
Cioè,
posso dire,
una produzione.
questa prolificità la avvicina appunto a quella che si richiede ai cantanti del pop orientale proprio.
Assolutamente, se facciamo di nuovo un parallelo dovuto tra le epoche, assolutamente sì. Parliamo di 7 milioni di dischi venduti, nel senso, non è proprio. E canta sigle, quindi diciamo che la fascia a cui si riferisce non è così ampia. Negli anni poi 2000 ha avuto questa seconda vita intelligentissima, affiancandosi ai Gem Boy, che è una band bolognese che ha avuto successo in quegli anni, facevano anche loro musica popolare demenziale. E poi, anche più recentemente, è tornata di nuovo nel panorama delle offerte musicali con due album di duetti, in cui ha avuto la geniale idea di chiamare al suo fianco alcuni magari di quei bambini che ascoltavano le sue sigle, ma che nel frattempo erano diventati J-Ax, Arisa, Annalisa, Elio, Emma, Elisa, Max Pezzali, quindi tutte quelle sigle che per la nostra fascia d'età, quindi i quarantenni, cinquantenni, erano indimenticabili, sono indimenticabili, cantate da cantanti che di nuovo parlano a questa generazione. L'ultima operazione in questo senso l'ha fatta 2 o 3 anni fa, per festeggiare proprio i 40 anni di carriera, e di nuovo ha proposto alcuni duetti, tra cui anche uno con Orietta Berti, assolutamente imperdibile. E qualcuno faceva notare proprio che non sceglie mai cantanti, che ne so, Mahmood, Blanco, questo genere, perché parlano a una fascia d'età troppo lontana dalla sua.
E questo, devo dire, è molto bello perché è un percorso che appunto parte da quel pop di cui parlavamo prima, che oggi si è evoluto in altre direzioni, e lei invece adesso è diventata una specie di sacerdotessa della nostalgia della generazione retromaniaca, che invece è rappresentata dai trentenni e dai quarantenni. È una parabola interessante, sociologicamente e anche, come dire, dal punto di vista dei simboli. Grazie
Sì,
mille,
peraltro ci
Alessandro.
sono. Ah, scusa,
No,
scusa,
no,
scusa,
no,
no.
ti lascio concludere, Alessandro.
Sì, perché c'è una cosa curiosa, nel senso che ci sono due figure dei cartoni animati dell'epoca, ok, che vengono proprio raccontati come antesignani delle idol, ok, che erano Creamy e
Certo.
Amy, due cartoni clamorosi. Beh, quei due cartoni clamorosi sono tra i pochi che lei ha anche doppiato, cioè quando Creamy e Amy cantavano nel cartone animato, la voce era di Cristina D'Avena, quindi a tutti gli effetti ha veramente anticipato quello che oggi è uno dei fenomeni musicali, penso, più potenti e conosciuti al mondo.
Grazie Alessandro De Bon, ci risentiamo presto.
Grazie a te, buona serata, ciao ciao.
Oh, oh.
da Fintzman é um 31. Somos nessa intentação. As bocaína contra a mão. Está a rolar por situação. Oh, cada fim de semana é um 31. Somos nessa intentação. As bocaína contra a mão. Está a rolar por situação. Está desse bombinha de ninja. Está desse como já está. É uma trocha de pouca cautela. E é que ainda está a trazer tragédia. Tragédia. Cuidado na clip. Cuidado na flash. Olha para os fones. Poder da cash. Assim que está. Top na club. Ou com drop namorado Facebook. Cuidado na clip. Cuidado na flash. Olha para os fones. Poder da cash. Assim que está. Top na club. Ou com drop namorado Facebook. Presta atenção na bovidinha, intentação ou menininha, quem coia boa fotografia, que imaginava radiografia. Presta atenção na bovidinha, intentação ou menininha, quem coia boa fotografia, que imaginava radiografia. Cuidado na clipe, cuidado na flash, olha com os fones, poder da cash, assim que está. Top na club, ou com drop namorado Facebook. Cuidado na clip, cuidado na flash. Olha com os fones, poder da cash. Assim que está. Top na club, ou com drop namorado Facebook.
E dunque vorrei tornare a prendere ispirazione da questo evento del Salone del Libro di Torino che sta prendendo corpo a poca distanza da noi. Ieri ho letto quel meraviglioso articolo di Fruttero e Lucentini che avevano scritto in occasione del primo Salone del 1988. Oggi mi permetto di aggiungere una riflessione ai margini, ma molto ai margini di questo gigantesco evento letterario della vicina penisola, che in realtà ha a che fare con il tema. Il titolo del Salone del Libro di quest'anno, che è Il mondo salvato dai ragazzini, che è chiaramente un omaggio a Elsa Morante, perché è la raccolta, Il mondo salvato dai ragazzini è la raccolta delle sue poesie uscita alla fine degli anni 60, ma è anche un riferimento al fatto che si vuole mettere i giovani al centro del discorso, no? E insomma, anche il Salone ospita una sezione messa in mano a 5 giovani curatori che hanno individuato 5 temi che sono fondamentali per le nuove generazioni, dall'amore, che insomma è vecchio come il mondo, all'intelligenza artificiale, scusate, che invece è abbastanza nuovo. Ecco, ma perché questo tema è interessante? Perché uno dei cliché fondamentali dei nostri tempi, quello di cui si parla sempre, è questo scontro tra le generazioni. Cioè, non passa giorno senza che si senta dire quanto i giovani detestano i vecchi, chiamateli boomer o come preferite, non passa giorno senza che si senta dire che i giovani però non sanno niente, non sanno fare niente, si lamentano sempre, insomma, via discorrendo. Ma forse, al di là del fatto che chi sarà in futuro a salvare il mondo non lo sappiamo, se saranno i ragazzini ben intenzionati o gli anziani saggi, ecco, questo non lo sappiamo, io mi accontenterei che qualcuno lo salvasse. Ecco, forse dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale, e cioè che le generazioni semplicemente non esistono. Quindi è inutile accapigliarsi per queste cose. Le generazioni sociali sono un'idea moderna, che semplicemente non esisteva prima del XX secolo. Nel 1979 lo storico Robert Wall scriveva che prima le generazioni erano considerate come relazioni biologiche e generalmente maschili all'interno delle famiglie, quindi nonni, figli, nipoti e così via. Poi le cose cominciarono a cambiare e iniziò a farsi strada questa idea delle generazioni, specialmente proprio per evocare questa dicotomia tra la generazione più anziana e quella che invece a un certo punto è diventata la gioventù. E insomma, questo era particolarmente importante e convincente per i giovani intellettuali che vivevano nelle città europee all'inizio del XX secolo, perché li aiutava questa divisione a spiegare perché le loro attività creative, filosofiche, insomma tutte quante, erano così importanti, così speciali. Loro, la generazione emergente, stavano spingendo la società in avanti. E c'era, i futuristi scrivevano: i più anziani tra noi non hanno ancora 30 anni, abbiamo quindi almeno 10 anni per compiere il nostro compito. E quando avremo 40 anni, che uomini più giovani e più forti di noi ci gettino nel cestino della carta straccia come manoscritti inutili. Vabbè, questo tipico futurista. Però questo cambiamento di sentirsi parte di un gruppo sociale definito dall'età era ovviamente anche aiutato dal fatto che fino al 1800, fino al secolo prima, la speranza di vita mediamente non arrivava ai 40 anni, per cui si capisce che non si faceva neanche in tempo a pensare di diventare anziani nella maggior parte dei casi. Ma alla fine, questo qua delle generazioni è davvero un modo utile di raggruppare le persone? Matteo Bordone qualche anno fa ha scritto un libro che si chiamava L'invenzione dei boomer, no? E lì dentro scriveva che questa griglia delle generazioni, questa divisione, ha qualcosa della scansione delle matrici statistiche con cui la cultura anglosassone ama descrivere il mondo, no? Tutte belle, precise, omologate. E funziona però per identificare queste categorie in senso proprio statistico, storico, culturale, quasi merceologico, ecco. Parliamo di noi e della società oggi infinitamente più di quanto si facesse un tempo. E quindi avere delle scatole in cui mettere le persone è fondamentale. Però queste scatole, questi specchietti, questi schemi vanno presi con lunghissime pinze e per diversi motivi. C'è un professore di sociologia che si chiama Martin Schröder dell'Università del Saarland che sostiene che il concetto di generazione non è proprio sostenibile, non è sostenibile scientificamente, che gli atteggiamenti delle persone non si spiegano con la data di nascita, ma al massimo con gli effetti dell'età. Quando dico che i giovani di oggi vogliono lavorare meno di un tempo, è perché i giovani hanno sempre voluto lavorare meno, perché non hanno magari, che ne so, 45 anni quando si deve finanziare una famiglia o una casa, e quindi il lavoro è più fondamentale. E poi tutti quanti pensiamo in modo diverso rispetto a come eravamo nel passato, non dipende molto da quando siamo nati. E allora, alla fine, perché le generazioni ci piacciono tanto, continuiamo a parlarne? È che proprio in termini evolutivi a tutti quanti piace appartenere a un gruppo. E lo dimostra il fatto che l'appartenenza a un gruppo è molto importante, insomma, come uomo, donna, svizzeri, come generazione. E quindi la nostra appartenenza a una generazione è proprio alimentata da questo interesse che noi abbiamo nel retro della testa a valorizzare il nostro gruppo e a svalutare di conseguenza gli altri gruppi. Però la verità è che la generazione alfa, la Gen Z, i millennial, la generazione X, i boomer, in realtà non esistono davvero. E forse sarebbe il caso di ricordarselo. Thank you.
mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma.
Taglio come una spada, come la spada sta lenta.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma.
Salio come una scala, come la scala a verità.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma.
Senza pietà, vieni mi fai innamorare, prima mi parlerà. Senza pietà, spiezza sto cuore mi dà, come da me.
Manca un serpente, tena tutto sto veleno in cuore. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma.
Una mano mi fai bene, cucchellata mi fai torto.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma.
Senza pietà, vieni mi fai innamorare, prima mi parlerà. Senza pietà, spiezza sto cuore mi dà, come la mela. Manca un serpente, tene tutto sto voleno.
Bella mia, bella mia, sienta a me chi t'ho fa fa. Chi le une pieza via sulla che la te porta. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, fatta là.
E dunque, come abbiamo detto poco fa, stiamo arrivati al momento di parlare di cinema e lo facciamo con la nostra inviata a Cannes, Chiara Fanetti, che è con noi, credo, collegata. Ciao Chiara, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, ci sono.
Oh, fantastico, questo mi fa molto piacere. Dunque, ci siamo sentiti l'altro giorno per vedere un po' cosa si profilava al Festival di Cannes nel giorno, insomma, dell'inaugurazione, e adesso invece le cose iniziano a entrare un po' nel vivo. Oggi ieri due grandi registi in concorso, Pavel Pavlikovsky e Asghar Farhadi, che insomma non faceva un film da 5 anni. Lui aveva lasciato l'Iran nel 2023, una storia lunga e travagliata la sua. Ecco, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da lui o da Pavel Pavlikovsky?
Ma guarda, io partirei da Pavlikovsky, se per te va bene. Lui ha portato questo film che si intitola Fatherland e che insomma in 82 minuti, quindi per diciamo quello che ci hanno abituato ultimamente i festival, è una durata breve, visto che negli ultimi anni abbiamo assistito a molte proiezioni di quasi 3 ore per tanti film. Ecco, in 82 minuti Pavel Pavlikovsky ruota intorno a una figura che è in realtà gigantesca, che è quella dello scrittore tedesco Thomas Mann, interpretato da Hans Zichler, e vediamo questa enorme figura letteraria affiancata però da quella della figlia Erika, anche lei attrice, scrittrice, corrispondente di guerra, addirittura pilota di corse, interpretata da Sandra Hüller, che però qui in qualche modo ha anche una funzione di ridimensionare un po' la figura del padre. Lei gli fa da assistente, da consigliera, da aiutante, ma anche molto critica nei suoi confronti. E noi li troviamo in viaggio nella Germania del dopoguerra, il 1949, e Thomas Mann torna nel suo paese natale dagli Stati Uniti, dove era fuggito già all'inizio degli anni 30, quando insomma la guerra, Hitler aveva preso il potere. Torna in un paese ovviamente nel 49 distrutto, un paese in ricostruzione, ma soprattutto diviso, come dicono nel film, tra Stalin e Mickey Mouse. Ed è evidente insomma che la sua figura è per le parti coinvolte un mezzo, una sorta di c'è un tentativo di appropriazione intorno a lui, sia da una parte che dall'altra, un po' per una sorta di riabilitazione della Germania o per una specie di svolta, una rivoluzione. Ecco, quindi è interessante come si veda anche questo aspetto di una figura legata al mondo della cultura, come si chiede di prendere posizione a queste personalità, riecheggia un pochino anche con molti temi che stiamo leggendo in questi giorni, in questi anni. È un bellissimo film in bianco e nero, forse il più bel bianco e nero di Pawlikowski, questo anche perché come direttore della fotografia c'era Lukas Zal, che ha già lavorato con lui, quindi esteticamente magnifico. Sandra Hüller e Hans Sickler sono favolosi. È un bel film che ruota tanto intorno, sì, alla storia chiaramente, ma anche al tema della figura paterna. Durante il viaggio Erika e il suo padre si trovano anche a discutere della figura di Klaus, che è uno dei sei figli dello scrittore, un rapporto conflittuale. Non voglio svelare troppo, però insomma è molto presente questo tema. E poi c'è anche quello della figura paterna in termini artistici, c'è la figura di Goethe che è onnipresente e che sembra addirittura ingombrante persino per un altro gigante come Thomas Mann, e quindi anche questa è una tematica molto interessante. Vi dico solo un esempio: a un certo punto Thomas Mann viene chiamato a ritirare un premio, il premio Goethe, e poi gli fanno fare il tour, diciamo, della casa dove Goethe è morto, e si vede come Thomas Mann capisca in quel momento che lui potrà diventare una scrivania, una maschera, un letto, perché gli vengono indicati tutti questi oggetti, oltre che il gigante, che è, c'è anche un po' questa sensazione di perdita. È un film molto interessante che immagino arriverà anche nelle nostre sale.
Sì, e che attendiamo doppiamente, perché appunto non interessa solo i cinefili, ma anche i bibliofili in qualche modo. Atmosfere invece diverse, molto diverse, per il film di Asghar Farhadi.
Verissimo, anche se in qualche modo la letteratura è coinvolta.
Ecco.
Histoire parallèle, Parallel Tales, Storie parallele, insomma, che è un film basato sul sesto episodio di una miniserie di Krzysztof Kieslowski, Decalog, ed è una puntata che lui, una parte che lui ha associato al comandamento dell'adulterio. E in effetti si parla molto, cioè il tema in realtà è molto, potremmo riassumerlo con da dove vengono le idee. C'è un Isabelle Huppert che è una scrittrice che non esce praticamente mai di casa, accumula materiale, non butta la spazzatura, eccetera. Lei sta scrivendo un libro e fondamentalmente utilizza due fonti di ispirazione, che sono la storia della sua famiglia romanticizzata e poi quello che vede col binocolo da casa sua, quindi i suoi vicini fondamentalmente. E il film è un gioco di scambi di ruolo continuo dove, diciamo, il racconto del libro che lei sta scrivendo si alterna a quello della vita reale, ai ricordi della scrittrice, finché poi le persone a cui si ispira la storia che lei sta scrivendo non vengono a scoprire di essere diventati dei personaggi. E questa è un'informazione che va a influenzare le loro vere vite. E quindi c'è questo gioco interessante. Va ricordato che Farhadi era stato accusato di plagio nel 2022 da una studentessa che affermava che la storia del suo film Un eroe, che qui a Cannes aveva vinto il premio speciale della giuria, fosse basata su una sua idea. Lui poi è stato assolto nel 2024. Va detto che questa studentessa in Iran rischiava 2 anni di prigione e numerose frustrate quando fece l'accusa. Insomma, ecco, diciamo che questo rischio ha fatto anche pensare che ci fosse un fondo di verità. In ogni caso, credo che il tema da dove vengono le idee fosse anche un po' basato forse su questo aspetto personale del regista iraniano.
E insomma, quindi Kieslowski, anche lui polacco, fa getta un ponte tra appunto Pawlikowski, sì, e Farhadi. È molto, molto interessante anche questo incrocio. Senti Chiara, io adesso non vorrei abbassare troppo il livello, però ho visto delle immagini molto recenti e vorrei chiederti, ma oggi cosa ci faceva un calciatore come Eric Cantona a Cannes?
È vero, sì, oggi c'era Eric Cantona qui a Cannes, marsigliese di nascita con antenati sardi e spagnoli, che però, ecco, ha fatto la storia del calcio britannico soprattutto, e lui era qui perché oggi è stato presentato un documentario che si intitola proprio Cantona, di David Treyhorn e Ben Nicholas, un documentario britannico.
Certo,
e
l'ho lui visto Manchester United a giocare.
Assolutamente, assolutamente, e in effetti è un documentario proprio che celebra un po' il suo percorso molto da ribelle, l'hanno definito anche un po' il cattivo del calcio, il villain tra virgolette, un uomo che è sempre stato molto fedele a se stesso, a volte sbagliando, e in effetti il documentario, che formalmente è molto classico, alterna tantissimo materiale d'archivio a delle interviste a Cantona, è però anche una sorta di tributo a un'altra figura centrale del calcio inglese, che è quella di Sir Alex Ferguson, che è stato per decenni l'allenatore del Manchester United e che Cantona presenta come una sorta di altra figura paterna, perché l'ha un po' salvato, diciamo. E quindi è un documentario che per chi ama il calcio sarà un tuffo nei ricordi. Il suo personaggio è comunque affascinante anche per chi non segue questo sport, e quindi ecco, è stata un'esperienza interessante vedere Cantona in questo ruolo, anche se lui ha recitato in vari film, ha avuto poi veramente una seconda vita, una seconda carriera anche come cantante, come appunto attore, anche come pittore, un personaggio molto interessante.
Sì, allora Chiara, intanto grazie per questa tua corrispondenza da Cannes. Io ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che continueranno queste corrispondenze anche lunedì prossimo, sempre in Kappa. Poi ci sono mille altre coperture del festival sui diversi canali RSI. Grazie mille, Chiara.
Grazie a voi, buona serata.
Contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sei più pungente nell'oscurità e alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E pianto per chi non ha fortuna, pianto per me, pianto per rabbia questa luna contro di te. Pianto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni e alla rabbia che mi fa.
E questa canzone di Camila Barbarito si chiama proprio Canzone Arrabbiata, cosa che noi oggi pomeriggio non siamo perché parliamo di gentilezza. Buonasera, ben ritrovata Beatrice Cristalli, linguista. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Dunque, gentilezza perché? Da dove partiamo?
Allora, io sono appena tornata da un viaggio in Giappone e credo di aver scritto più appunti sulla cortesia orientale, tra molte virgolette, che sui luoghi che ho visitato, perché a un certo punto il viaggio si è trasformato in un'osservazione continua dei comportamenti quotidiani delle persone, quindi gli inchini nei negozi, i ripetuti grazie, i saluti nelle stazioni o nei ristoranti o anche negli hotel, e all'inizio, inevitabilmente, noi occidentali traduciamo tutto questo con una parola, è gentilezza, si parla di gentilezza, solo che dopo qualche giorno ho iniziato a sentire una specie di disagio, perché dietro quella cortesia così accurata, così ordinata, si percepiva una serie di atteggiamenti, una certa tensione, cautela, attenzione, continua a non disturbare l'altro, e perfino quando nessuno stava interagendo con loro, i lavoratori e le lavoratrici continuavano a salutare e a ringraziare. Quindi ho iniziato a farmi delle domande rispetto alle definizioni di cortesia e gentilezza, perché mi sono resa conto che forse se stavo leggendo quei gesti attraverso delle categorie, dei paradigmi prettamente occidentali. Noi chiamiamo gentilezza qualcosa che probabilmente in Giappone ha una funzione diversa, perché là tutto sembra costruito per mantenere quello che chiamano armonia sociale, quindi ciò che in Giappone è chiamato proprio con una parola che è il wa, cioè l'equilibrio del gruppo, quindi che rende poi fluido il legame tra le relazioni e soprattutto evita lo scontro, cioè l'attrito. E improvvisamente mi sono chiesta, ma noi occidentali, quando diciamo gentilezza, che cosa intendiamo davvero?
E così torniamo alle parole, che sono poi il nostro campo di indagine. E quindi il punto è che noi occidentali, di fronte a quella cortesia lì, continuiamo a cercare un'intenzione emotiva, mentre in Oriente sembra contare soprattutto il funzionamento, ma in senso collettivo.
Esatto, perché in Occidente mi sembra che noi tendiamo a pensare che la gentilezza debba essere spontanea, come se dietro l'atto gentile ci debba essere una presa di coscienza. Cioè, l'atto gentile, in termini occidentali, presuppone che noi ci facciamo delle domande su quel gesto per farlo. Quindi, se un gesto appare troppo rituale o codificato, lì inizia il sospetto. Iniziamo a pensare: ma è davvero sincero? È autentico? Oppure è solo una maschera sociale? Ma se andiamo a vedere, per esempio, la definizione del vocabolario Treccani, la voce gentilezza, la definizione è molto più complessa di quello che intendiamo oggi, perché in origine aveva a che fare con la nobiltà d'animo, l'elevatezza morale ed anche dei sentimenti, e poi il significato via via si è spostato verso il garbo, la cortesia, l'amabilità nei rapporti con gli altri. Certo. Ma anche leggendo queste definizioni resta comunque una domanda, cioè cos'è davvero la gentilezza? È un modo in cui facciamo sentire accolto qualcuno, è la capacità di usare con sensibilità le parole. Oggi si parla molto di inclusività, di non discriminare con le parole, oppure è il tentativo di non creare disagio agli altri?
È che questo è proprio il punto, no? Cioè, una cortesia, quella giapponese, che serve un po' a ridurre, come dire, l'attrito sociale, no?
Esatto, perché all'inizio mi sembrava quasi una contraddizione, no? Rispetto all'idea di estrema cortesia che avevo del Giappone. Poi ho scoperto che esiste proprio un concetto importante che significa proprio il disturbo causato agli altri. Ed è impressionante quanto quest'idea attraversi poi le varie parti della giornata, perché appunto ritroviamo le file molto ordinate, anche metropolitana, il modo in cui il corpo occupa lo spazio e il tono della voce bassa. Nei mezzi pubblici, anche il modo di stare in silenzio. La cortesia lì non è soltanto un tratto caratteriale, qui arriva l'individuo, no? Che dobbiamo sempre infilare noi occidentali, perché lì è una responsabilità sociale. In Giappone si dice anche, con questa metafora bellissima, che bisogna leggere l'aria, cioè bisogna comprendere il contesto senza bisogno di capire a parole le regole esplicite. Quindi credo che questo un po' ci renda spaesati, perché noi leggiamo quei comportamenti come se fossero delle dichiarazioni emotive individuali, mentre spesso sono soprattutto strumenti rituali anche per mantenere l'armonia del gruppo.
E quindi però, come dire, torniamo alla cortesia come al fatto che si trattiene continuamente qualcosa di sé, qualcosa che hai dentro.
Esatto, io ho scoperto che in Giappone esiste anche una distinzione tra honne e tatemae, cioè il primo indica sentimenti autentici, quindi il nostro io interiore, la nostra interiorità, e il secondo invece è un concetto che noi occidentali capiamo benissimo, cioè la facciata pubblica, cioè il comportamento socialmente appropriato che preserva l'equilibrio tra le persone. Noi occidentali questa dinamica è familiare, ma può sembrare ipocrisia, perché siamo abituati a dare un valore enorme all'espressione del proprio sé, quindi la cortesia non coincide necessariamente con quello che dicevo prima, quindi con la spontaneità emotiva del singolo, assomiglia più a una sorta di consapevolezza, ecco, del contesto. Però dobbiamo essere onesti fino in fondo, secondo me, perché lo facciamo anche noi, cioè in ambito professionale, anche nei contesti più rilassati, penso a un pranzo di lavoro, noi non possiamo essere completamente autentici, ma almeno in Occidente abbiamo costruito una società in cui la libertà individuale comunque viene prima o sembra venire prima dell'armonia collettiva, e questo ha prodotto, secondo me, enormi conquiste, ma anche una difficoltà a stare nello spazio comune, quindi a gestire l'impatto che questa nostra individualità o espressione ha sugli altri, sulla altre persone. Quindi non si tratta di decretare quale paradigma sia migliore, ma di capire, secondo me, in che modo la libertà e l'armonia sociale non siano in contraddizione.
Se mai lo capiremo prima o poi. Allora,
esatto.
Grazie mille, Beatrice Cristalli. A presto, ci risentiamo
grazie
presto.
Grazie a voi, a presto.
Buster took a monkey for a ride in the air. The monkey thought everything was on the square. The Buster tried to throw the monkey off his back,
The monkey grabbed his neck and said, hey, listen, Jack, straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
The buzzard told the monkey, you are choking me. Release your hold, I'll set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said,
your story's touching, but it sounds like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
But it sounds like a lie.
Straight up and fly right. Straight up and fly right. Straighten up and do right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow.
Top 18 e 27 di questo venerdì 15 maggio, K finisce qui, finisce anche la settimana. Tra poco Modem, da me Michele Serra, dalla Lita del Parente in redazione. Un saluto, un augurio di buona serata e buon weekend. K torna invece lunedì, sempre alle 17, con Marco Pagani in conduzione. A presto!